La rassegna stampa di Radio Yulm.
Martedì 3 dicembre, sono le 8:41 e 17 secondi. Un buongiorno dalla rassegna stampa in italiano di Radio Yulm. Io sono Anna e oggi siamo qui con
Giulia.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno Anna.
Buongiorno Penelope in regia, che ci sostiene ogni martedì mattina per questa rassegna.
E noi vi ricordiamo che se volete potete contattarci al 331 14 38 923, o sul canale Instagram Radio Yulm, e se volete ascoltare la diretta nel sito www.radioyulm.it.
Quest'oggi passeremo in rassegna i temi principali che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Stellantis ora si cambia, Biden grazie al figlio Hunter, l'ultimo abbraccio del natisone, 4 indagati per omicidio colposo, Barnier a un passo dalla crisi, stop all'Equibox, nuove regole per gli affitti brevi.
E ancora Elton John, rivelazione shock, nell'ambito sportivo finalmente una buona notizia, Bove il ragazzo sta meglio. Coppa Davis in Italia, l'Atalanta, la Dea, dopo lo scontro olimpico sogna lo scudetto, e infine la Coppa Italia, Milan, Sassuolo.
E molto altro ancora in questa rassegna stampa, restate connessi con noi, vi diamo un buongiorno e vi ringraziamo.
Ma adesso partiamo con le prime pagine, partendo appunto dal Corriere della Sera, che apre con Stellantis, caduta e tensioni, i partiti, Elkan riferisca in Parlamento, Meloni, difenderemo posti di lavoro e indotto. Crolli in borsa dopo l'addio di Tavares, il caso della buona uscita da 100 milioni, Istat cala la disoccupazione. Udine sotto accusa, tre vigili del fuoco e l'operatore della scala di emergenza, annegati nella tisone, fu omicidio colposo. Mentre nel trafiletto, finalmente appunto buone notizie dall'ambito sportivo calcistico. Antognoni l'ho visto cadere, Bove e compagni, sto meglio, giocate. Liceo Virgilio di Roma, il sit-in della preside antioccupazioni. La Francia nel caos, pronta la sfiducia al governo Barnier. Parigi, l'asse Le Pen e Mélenchon.
La Repubblica apre con Stellantis, ora si cambia. Elkan ai dipendenti dopo l'addio di Tavares. Era il momento di separare le strade. Tempi duri, li affronteremo. Annunciata la squadra che gestirà l'azienda nei prossimi mesi, polemica sulla maxi liquidazione dell'ex amministratore delegato. Con un videomessaggio si apre l'era del dopo Tavares in Stellantis. Il presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, ha deciso di rivolgersi così ai dipendenti, che definisce colleghi, per spiegare le ragioni della dimissione dell'ex amministratore delegato. Lo fa nel giorno in cui il gruppo nato definisce i componenti del comitato esecutivo che gestirà il produttore automobilistico in attesa dell'arrivo del nuovo amministratore delegato sotto la regia di Elkann. Barnier a un passo dalla crisi, il sistema politico francese ha garantito per 60 anni una stabilità invidiabile al paese, ne ha favorito la crescita economica e rafforzato il prestigio internazionale. Biden, grazie al figlio Hunter, spostandoci agli Stati Uniti, Joe Biden perdona, sorpresa al figlio Hunter, e i democratici sono sotto shock davanti al loro presidente, che assomiglia sempre più all'acerrimo avversario Donald Trump. Stop alle Equibox, nuove regole per gli affitti brevi, niente Equibox per i turisti che hanno affittato una casa, niente self-check-in insomma. L'allerta di sicurezza per le prefetture e le questure italiane arriva dal capo della polizia Vittorio Pisani. L'accesso dei turisti con un codice digitato su una pulsantiera impedisce, secondo il Ministero dell'Interno, la completa identificazione delle persone. Così abbiamo salvato la vita a Bove, e le idee, i social marciscono il cervello, io mi dissocio, di Francesco Piccolo.
Il Resto del Carlino apre ancora con Stellantis, vendite giù e crollo in borsa. Il Parlamento dopo le dimissioni del CEO Tavares, Elkan riferisca in aula. Un caso la buona uscita, Meloni, difenderemo lavoro e indotto. L'analisi, l'automotive in crisi in Occidente e l'espansione in Oriente. L'intervista all'ex ministro Bianchi, flessibilità, non sussidi. Ma ancora apre una parte appunto su Sanremo, fa discutere la scelta di alcuni degli artisti che saranno a Sanremo. Diversi di loro hanno in repertorio canzoni con frasi sessiste. I rapper che non amano le donne, Fedez, Tony F, poi ancora Guè e Demi Schilla, sono i rapper che Carlo Conti ha annunciato tra i big per il prossimo Sanremo. Scelte che però fanno discutere, perché nei loro testi non sono mancate frasi sessiste e di esplicito riferimento alla violenza sulle donne. Ma ancora, dalle città, Bologna, Casteldaiano, trovato morto a 80 anni, aveva un taglio alla gola. Bologna, l'addio, moda e cartoon, la moda piange e manda i civili. Imola sostituirà Daniela Brighi, polizia locale, Galloni a un passo dal comando. E ancora, il calciatore della Fiorentina, Bove, dall'ospedale, giocate per me. Oggi il verdetto su Turetta, buongiorno. il patriarcato c'è. Il Viminale, no ai accessi da remoto, affitti brevi, stop alle K-Box.
Anche La Stampa apre con la notizia di Stellantis, auto, arriva il nuovo piano UE. Elkan, Stellantis saprà ripartire. Meloni apre al dialogo, difenderemo l'occupazione. Riporta anche l'analisi di Mario De Aglio, la crisi è globale, intervenga la BCE. Il dopo Tavares parte con la scelta dei top manager per formare il comitato esecutivo. Pammoli, ora Torino è la capitale dell'intelligenza artificiale. Se pensiamo che l'intelligenza artificiale sia solo ChatGPT, perdiamo qualcosa. Perdiamo la vera rivoluzione industriale che è dietro l'intelligenza artificiale. Il nostro compito a Torino è creare la cinghia di trasmissione di questa tecnologia al tessuto produttivo del paese. Putin vuole la Georgia, io resto per la democrazia. Aleppo, una città spettrale, qui per difendere la vita. Alex fu omicidio, indagato il fratello, teneva il padre. Caso Alex Pompa, il giovane che ammazzò il padre violento con 34 coltellate per difendere la mamma. Finora è stato condannato a 6 anni e 2 mesi. Ieri il sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi ha riscritto la storia di quel delitto avvenuto la sera del 30 aprile 2020 a Collegno nel Torinese. Giuseppe Pompa fu scannato, non ci fu una colluttazione, l'ordine dell'appartamento lo dimostra. Chi l'ha ucciso non è un mostro, ma non era mosso dalla paura, era spinto da odio e rabbia. Sotto osservazione il ruolo di Loris, fratello di Alex.
Mentre con Il Messaggero abbiamo Francia, aperta la crisi, pronta la sfiducia Barnier. Le Pen e Mélenchon annunciano lo strappo, via anche Macron. Meloni in campo su Stellantis, difenderemo i posti di lavoro e l'indotto. Il titolo cede in borsa, il gruppo rivede la strategia sul green. La Premier e il dossier banche, MPS risanata, su BPM neutrali, ma valuteremo l'interesse nazionale. E apre una parte gossip per la finta principessa del Grande Fratello, il braccialetto elettronico. Stalking a Bortuzzo, se la sé a processo. E nel trafiletto abbiamo i guai dell'overtourism. Stretta affitti brevi, stop del Viminale alle K-Box. Notte amara finisce 0-2, delusione all'Olimpico. L'Atalanta di Zaniolo punisce la Roma. Rivelazione dopo un'infezione. Rivelazione appunto a shock di Elton John. Ormai sono cieco. Va di tara con la preside. Piazza antioccupazione, un segnale importante.
Anche il giornale segue la linea della Repubblica e della Stampa e apre con Stellantis, Meloni blinda i lavoratori. La Premier, difenderemo l'occupazione e l'indotto del settore. Opposizione e maggioranza, il gruppo riferisca in Parlamento. La Premier Giorgia Meloni, ospite di Nicola Porro, da Quarta Repubblica, scende in campo sul caso Stellantis, dopo l'addio del CEO Carlo Tavares. La notizia del passo indietro ieri ha fatto precipitare il titolo, che ha poi in parte recuperato, chiudendo con una perdita del 6,3%. Francia nel caos, Macron assediato, adesso lasci. Stretta sugli affitti brevi, stop agli accessi da remoto. Stop dal Viminale al dal check-in da remoto per gli affitti brevi, anche per gli appartamenti affittati online per brevi periodi. Adesso diventa obbligatorio il controllo di personale di documenti dei clienti. Una lettera in Chiara De Rao, sapeva di Striano dal 2022.
Mentre andando appunto sull'ambito sportivo, la Gazzetta dello Sport che apre con Atalanta da scudetto, 2-0 in casa Roma, sogno Dea, ottava vittoria di fila, segna pure Zaniolo, l'ex appunto della partita. Ora soltanto Gasperini insegue il Napoli e a meno uno dal primo posto. Ma ancora appunto dedica importantissimo un trafiletto ad Edoardo. Edoardo torna presto, Bove sta meglio, voglio giocare, nuovi esami al cuore. Danilo resta, Juve su Silva, per gennaio colpo pronto. L'assalto del Napoli, Conte compra con 30 milioni, arriva Dorgu. Davis in Italia, altro successo del nostro tennis, le finali a Bologna, accordo per 3 anni. E ottavi c'è anche Bologna-Monza, ancora Leao, Coppa Italia col Sassuolo, il Milan vuole vincerla.
Tutto sport, Juve unità, anticrisi, gioco sterile, pochi tiri, i piazzati non portano gol, i casi Cop Miners e Vlahovic, c'è lavoro per Motta e Giuntoli. Toro, nuove voci arabe, anche il Giro d'Italia, il tifo della Roma per Bove, Bove sta bene dopo l'aritmia, Fiorentina gioca per me. Edoardo ha parlato con dirigenti e compagni, ci ha trasmesso il suo entusiasmo per la Coppa, la ricostruzione dei soccorsi. Edoardo Bove sta bene è la notizia più bella, la più attesa. Dopo la grande paura, il giocatore della Fiorentina si è svegliato con la voglia di ridere, scherzare e ringraziare, per fortuna aggiungerei. Esatto. In Italia, la Davis d'Italia, Bologna, Milano, Torino. Nel triennio dell'accordo si potrebbe cambiare 3 volte la sede. Siamo l'epicentro del tennis. Intervista Vavassori, uno slam con Bolelli.
Ma con il Corriere dello Sport che apre con la Juve che manca, emergenza Thiago. 13 infortunati in 3 mesi, in 19 gare, 85 assenze totali. 9 giocatori indisponibili, anche Domenica Lecce, Giunturi, lavora al mercato, priorità alla difesa, Zirkzee, il sogno si è complicato, in bilico Fagioli e Douglas Luiz. Ma ancora, appunto, il trafiletto, sollievo Bove, il risveglio e le parole confidate al DG Ferrari. Fatemi uscire, voglio giocare. Edo ancora in terapia intensiva dopo il malore di domenica, ha convinto la Fiorentina ad affrontare domani l'Empoli in Coppa, previsti altri accertamenti, la telefonata del presidente commisso. Coppa oggi Bologna-Monza e Milan-Sassuolo giovedì, Lazio-Napoli. L'Atalanta vince 2-0, meno 1 da Conte, beffa Roma, Gasperini vola. Tutto nel finale, il tiro di De Ron deviato da Selic, poi segna l'ex Zaniolo, l'ottavo successo di fila. Il momento d'oro del nostro tennis, finale di Davis in Italia nel 2025 a Bologna, ma adesso ladro di fiori di Blanco.
Blanquito, baby, Michelangelo, mettimi le ali, ah. Il suo rossetto, la rende più, donna, di quanto c'è,
Ladro di fiori, Blanco a Radio Yulm. Io sono Anna.
E io sono Giulia.
E ringraziamo Penelope come sempre in regia. Ma torniamo alle notizie. Elkan, era ora di cambiare, tempi duri li affronteremo. Ecco il team del dopo Tavares. Da Detroit, messaggio per assicurare i dipendenti. La nostra visione è di lungo periodo. Nel comitato esecutivo torna Palmer, già direttore finanziario di Marchionne. Con un videomessaggio si apre l'era del dopo Tavares in Stellantis, leggiamo sulla Repubblica pagina 2. Il presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, ha deciso di rivolgersi così ai dipendenti, che definisce colleghi, per spiegare le ragioni delle dimissioni dell'ex amministratore delegato. E non mancano le sorprese, come il ritorno di Richard Palmer, lo storico capo della finanza che aveva lasciato un anno fa, l'uomo dei conti nato e cresciuto nella squadra di Marchionne, per lui un ruolo da super consulente in supporto a Elkann. Elkan spiega così la situazione: sono stati giorni difficili con Carlos, abbiamo percorso tanta strada, abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis. Tuttavia, il consiglio di amministrazione ha deciso per il bene dell'azienda che è raggiunto il momento di separare le nostre strade. Il presidente e dipendente del gruppo, 230.000 nel mondo, in cui circa 40.000 in Italia, vuole spiegare perché Tavares, che avrebbe dovuto lasciare alla scadenza naturale il suo contratto nella primavera del 2026, ha firmato prima la lettera di dimissioni. Molti di voi si chiederanno cosa ci sia dietro la sua partenza anticipata. La semplice verità è che nelle ultime settimane sono emersi punti di vista diversi. In particolare, il consiglio ha ritenuto che l'attenzione per la nostra azienda e per i nostri stakeholder dovessero essere orientata a lungo termine. Commenta anche la premier Giorgia Meloni, come leggiamo sul Corriere della Sera, pagina 6. Ho parlato con Elkan, ci parlo sempre, non entro nel merito delle scelte di una grande multinazionale, ma faremo del nostro meglio per difendere l'occupazione e l'indotto. In TV assicura l'impegno del governo nella vicenda Stellantis. Abbiamo un tavolo convocato a metà dicembre, speriamo possa essere risolutivo. La presidente del consiglio, per quasi mezz'ora di intervista TV, ospite di Quarta Repubblica su Rete 4.
Con la stampa, il colpo di grazia Biden grazie al figlio Hunter. Il 2 dicembre 2024 Joe Biden ha concesso la grazia al figlio Hunter Biden, che ha suscitato insomma un acceso dibattito sia a livello nazionale che internazionale, visto che si può definire una decisione controversa che tradisce la sua promessa di non usare poteri presidenziali per proteggere il suo unico figlio. Hunter Biden era stato infatti condannato per possesso illegale di armi e frode fiscale, con accuse che includevano l'acquisto e la detenzione illegale di un'arma da fuoco e 9 reati fiscali legati a un'evasione di $1.4 milioni. La grazia presidenziale copre tutti i reati commessi da Hunter Biden tra il 1 gennaio 2014 e il 1 dicembre 2024, proteggendolo da future azioni legali relative a questo periodo. Questa decisione ha generato insomma appunto molte critiche da parte dei repubblicani, che accusano Joe Biden di ipocrisia, ricordando per l'appunto le sue precedenti affermazioni secondo cui nessuno è al di sopra della legge. Alcuni sostengono che il presidente stia utilizzando il suo potere per proteggere il figlio dalle conseguenze legali delle sue azioni. In risposta, Biden ha dichiarato che Hunter è stato ingiustamente preso di mira e che le accuse contro di lui erano politicamente motivate. Ha dichiarato infatti: c'è stato uno sforzo per distruggere Hunter, che è rimasto sobrio per 5 anni e mezzo, anche di fronte ad attacchi incessanti e a procedimenti giudiziari selettivi. Cercando di distruggere Hunter, hanno cercato di distruggere me, e non c'è motivo di credere che la cosa si fermerà qui. Quando è troppo, è troppo. La grazia ha anche sollevato preoccupazioni tra i democratici, che temono possa aprire la strada a misure simili da parte del presidente eletto Donald Trump. Trump ha già suggerito la possibilità di concedere la grazia ai condannati per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, alimentando il dibattito sulla politicizzazione del sistema giudiziario.
L'ultimo abbraccio nel Natisone: 4 indagati per omicidio colposo. Dopo sei mesi di indagini serrate dedicati a raccogliere testimonianze, ascoltare conversazioni telefoniche e studiare peripezie, arriva la svolta giudiziaria della Procura di Udine sul caso della tragedia del Natisone, leggiamo sul Corriere della Sera. Nel registro degli indagati sono stati iscritti un capoturno e 2 addetti alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del capoluogo friuliano e un infermiere della sala operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia. I 4 dovranno rispondere di omicidio colposo per la morte della 20enne Patrizia Cormos di Bianca Doros e Christian Casian Molnar, 25 anni, travolti per sempre dalla furia della piena del fiume, che lo scorso 31 maggio li sorprese mentre erano scesi nel greto per scattare qualche foto vicino al ponte romano di Premariacco. Il fratello di Christian, ora la verità su quei minuti, l'aspettavo da quel maledetto 23 giugno, il giorno in cui è stato ritrovato il corpo di mio fratello Christian. Da allora la mia vita e quella della mia famiglia sono cambiate per sempre. Sapere che qualcuno ne risponderà mi dà un sollievo, ma non cancella il dolore. Christian non tornerà più. Non volevamo accusare nessuno senza prove, ma sin dall'inizio abbiamo notato incongruenze nella catena dei soccorsi. Ho il massimo rispetto per chi ha lavorato per giorni per ritrovarlo, ma adesso voglio che venga fatta piena chiarezza su ognuno di quei tremendi minuti fatali.
Edoardo torna presto, così abbiamo aperto appunto la Gazzetta dello Sport. Malore che ha colpito Edoardo Bovi durante la partita tra Fiorentina e Inter ha scosso profondamente non solo i tifosi e professionisti del calcio, ma anche gli appassionati e le persone comuni che hanno seguito la vicenda con grande preoccupazione. Questo episodio tragico ha avuto luogo in un contesto molto sensibile, in uno stadio che aveva già vissuto, come possiamo ricordare, il dramma della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, avvenuta nel 2018. L'emozione provata in quel momento è stata simile, il dolore e la paura per un compagno di squadra e per la sua vita, che improvvisamente sono diventati più importanti di qualsiasi partita di calcio. Edoardo Bove, giovane promessa del calcio italiano e centrocampista della Fiorentina, stava vivendo una fase di grande crescita professionale. La sua maturazione come calciatore lo aveva portato a diventare una pedina importante per la squadra viola, guadagnandosi la fiducia dell'allenatore e dei suoi compagni di squadra. Il suo malore, che lo ha visto accasciarsi al suolo in un modo improvviso e incomprensibile, ha rappresentato un momento di disorientamento per tutti coloro che lo seguivano con affetto e speranza per la sua carriera. In un attimo la luce dei riflettori si è spenta per lasciare spazio alla preoccupazione per la sua salute. I soccorsi sono giunti, per fortuna, appunto rapidamente, e il tempestivo intervento dello staff medico è stato fondamentale per stabilizzare Bove, che è stato prontamente trasportato in ospedale. In quelle ore di attesa i tifosi della Fiorentina, ma anche quelli dell'Inter e anche di tutta Italia, si sono stretti in un abbraccio ideale al giovane calciatore, esprimendo un enorme supporto sui social media e con messaggi di solidarietà. In particolare il gesto di Danilo Cataldi, nonché compagno di squadra appunto di Bove, è stato appunto fondamentale per la respirazione del ragazzo. Ad oggi Bove è stato stubato e è cosciente e vigile e dovrà fare altri esami per capire le cause del malore. Sto bene, le sue prime parole, e desidero ringraziare chi si è preoccupato per la mia salute. Il ragazzo, scoperto e lanciato da José Mourinho, si racconta dicendo: vorrei uscire da qui e tornare subito a giocare. Sono le sue parole riferite da Alessandro Ferrari, direttore generale di Gagliati. Bellissimo il gesto dell'ex compagno della Roma. Bove è solamente in prestito alla Viola, che si sono appunto presentati nella partita di ieri durante il riscaldamento con la maglietta con scritto Forza Edoardo. Ma adesso ascoltiamo le parole del direttore generale della Fiorentina.
Il presidente ci ha chiamato dalla notte, stamattina ha parlato direttamente con il papà del ragazzo. Il ragazzo al momento era in una stanza dove non stavo utilizzando i cellulari, quindi stavamo parlando del signore. Ho riuscito a parlare con la squadra, gli ha convinti a giocare il mercoledì, quindi mi subito perché vuole ritornare a vedere Bretta, e grazie anche all'entusiasmo di Edoardo che ha processo.
Queste erano le parole di Alessandro Ferrari ai microfoni del Quotidiano Nazionale, una volta appunto uscito da Careggi, dove è ricoverato il centrocampista.
Passando al tennis, l'altra copertina sulla Gazzetta dello Sport a pagina 26, Italia capitale Davis a Bologna dopo le finals rimaste a Torino. Quando si tratta di tennis non ci sono rivali. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha messo il suo sigillo anche sulle finali a 8 dalla Coppa Davis, che rimarranno in Italia fino al 2027. Si parte da Bologna dal 18 al 23 novembre alla Unipol Arena di Casalecchio, che fino al 2025 avrebbe ospitato la fase a gironi. L'Italia, in quanto nazione ospitante, è già qualificata alla fase finale, mentre il resto del tabellone si andrà formando con le sfide di primo e secondo turno che si giocheranno tra gennaio e settembre. Conclusa l'esperienza triennale a Malaga, sembrava che le Davis Finals sarebbero finite in Cina oppure in Arabia Saudita. Soldi sicuri, ma rischio di tribune semideserte altissimo. Per non parlare della logistica, dopo le ATP Finals che si giocano a Torino per concludersi il 16 novembre, era necessario che la sede della Davis fosse comodamente raggiungibile dai protagonisti, onde evitare di ritrovarsi con sole seconde linee schierate per l'insalatiera. Spazi adeguati e pubblico appassionato e competente. Non possiamo che esserne felici e orgogliosi. Tutti gli appassionati italiani in questo modo potranno seguire il nostro sport sempre più dal vivo. Il nostro compito è quindi infatti quello di rendere il tennis sempre più popolare e impedire che la visibilità delle imprese e dei nostri campioni possa essere in alcun modo limitata, ha annunciato il presidente Binaghi.
Ma ancora dalla Gazzetta abbiamo Deda Scudetto. In seguito allo scontro durante la 14ª giornata all'Olimpico tra Roma e Atalanta, la meglio è l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Non la versione migliore appunto della formazione nerazzurra, che offre contro una squadra ben messa in campo da Ranieri. I giallorossi pagano però dazio alla sfortuna tra infortuni di Humbles e Cristante, occasione sprecata e deviazioni decisive, quella di Selic ha portato al gol di De Ron. La Roma perde Humbles ma non si rituffa in avanti e Mancini fallisce. La palla del pareggio su cross di Selemekerz. Nel finale entra anche Zaniolo ed arriva il gol dell'ex. È il 2-0 che chiude le ostilità. Fa precipitare sempre di più giù la Roma e lancia l'Atalanta invece sempre più in corsa per lo scudetto. Il Napoli è solo ad un punto. Per la Dea il tricolore non è più soltanto un sogno, ma c'è da ricordare appunto prima dell'inizio di questa partita ovviamente il gesto da parte degli ex compagni appunto di Bove, che si sono presentati appunto con la maglia con scritto Forza Edo per appoggiare ormai il loro ex compagno, e per lui anche molti striscioni all'Olimpico per appunto gesto di carineria anche da parte di ex tifosi.
Sì, sì, esatto. Ma adesso una breve interruzione, restate connessi con noi.
Radio Yulm.
Il dramma di Elton John, ormai ho perso la vista, I'm still standing, canterebbe lui, sono ancora in piedi e del resto Elton John di secondo nome fa anche Hercules, ma ora la leggendaria pop star britannica a 77 anni non ci vede più, come leggiamo nella Repubblica pagina 41, ho perso totalmente la vista dell'occhio destro e quella del sinistro è molto limitata, ha confessato l'altro ieri sera a Londra, a margine della premiere mondiale del musical Il Diavolo Veste Prada, nel West End della capitale, dove si è presentata ovviamente anche la musa della saga Anna Wintour, ma l'opera non sono riuscito a vederla, continua il cantautore inglese, e per lo stesso motivo ho dovuto rinunciare a molte anteprime quest'anno. È molto frustrante, però almeno il musical ho potuto ascoltarlo questa sera e mi è sembrato eccellente. Molti ospiti della straordinaria serata di gala si sono accorti delle difficoltà di Sir Elton, del resto suo marito David Furnish lo ha accompagnato e assistito per tutto l'evento, i cui provenienti andranno alla sua fondazione contro l'HIV. Lui è la roccia che mi sostiene, lo ha lodato Elton, che soffre di una grave infezione agli occhi rimediata in Francia lo scorso luglio. Ma recupererà mai la vista il cantante? Non è ancora chiaro. Sono in una sorta di limbo, ha ammesso la settimana scorsa durante un'intervista a Good Morning America.
Sono passati 4 mesi ormai e non ho visto ancora la luce. Nutro ancora la speranza che un giorno io possa guarire, ma al momento non lo so. Sono bloccato in questo stato e ciò sta ritardando anche la registrazione del mio nuovo album con Bernie Taupin, ha spiegato il cantante parlando del suo storico paroliere. Anche perché appena arrivo in studio non riesco a leggere niente, nemmeno una linea di testo o una musica, non riesco a guardare nulla, sono sconvolto. Anche fan lo sono, ma come ha scritto il grande critico musicale inglese Neil McCormick sul Daily Telegraph, non bisogna disperare troppo. Elton non si commiserà mai, ma neanche la cecità. Temporaneo o permanente che sia, riuscirà a buttarlo giù. Anche il suo ritiro dai live annunciato e iniziato l'anno scorso non è mai stato tale, in quanto è poi apparso in numerose circostanze pubbliche. John è uno che ha attraversato molte disavventure in vita sua, rialzandosi sempre. Ha sconfitto il bullismo da bambino, un cancro alla prostata, polmoniti, operazioni all'anca, alcolismo, tossicodipendenza, tentazioni suicide, amori violenti, come quello con John Reid. Ma come ha scherzato lui stesso nel recente documentario Never Too Late su Disney, non ho tonsille, non ho adenoidi, non ho una prostata, nemmeno un'anca e mi hanno rimpiazzato pure 2 ginocchia. Mi è rimasta solo l'anca sinistra, ma sono ancora qui.
Insomma, un grandissimo artista purtroppo colpito dalla sfortuna. Speriamo e ci auguriamo che questa situazione possa andare solo che in meglio, anche per continuare una delle sue più grandi passioni, esatto, che è la musica. Infatti ha appena annunciato che non è sicuro riuscirà a continuare. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questo martedì 3 dicembre. Io sono Anna.
E io sono Giulia.
Ringraziamo Penelo per regia e vi auguriamo una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.